Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli per il consueto incontro del primo venerdì del mese e come prevedevo, molti hanno chiesto di esprimere una opinione e fare una breve analisi della tanto discussa cerimonia. La celebrazione inaugurale delle Olimpiadi tenutasi la cerimonia a Parigi sabato scorso. Ebbene, si potrebbe liquidare molto rapidamente e facilmente questa cerimonia, definendola, come molti hanno fatto, una carnevalata di cattivo gusto, e che tra l'altro non c'entrava nulla con le Olimpiadi. Infatti, a parte la sfilata delle squadre partecipanti ai giochi, sfilata che si è tenuta su barconi che hanno percorso la Senna, il fiume di Parigi, ma a parte questo, tutta la scenografia che si è tenuta attorno e durante questa filata dei barconi, anche prima e dopo, è stata effettivamente una sorta di carnevalata, e come tale non avrebbe bisogno di analisi, non ci sarebbe necessità di valutare, di dare valutazione, se non fosse che questa carnevalata ha contenuto diversi episodi, diverse scenografie, non soltanto di cattivo gusto e di carattere immorale, ma anche di carattere blasfemo. E una anche, in aggiunta, che voleva essere così un accenno storico, ma che in realtà si è rivelata una provocazione di pessimo gusto e tra l'altro una esaltazione della pena di morte. Alludo alla scenografia che ha rappresentato in maniera fantasmagorica, ma praticamente mostruosa, la regina di Francia, Maria Antonietta, decapitata, come è noto, al culmine della Rivoluzione francese, presentata con un mostro parlante senza testa che però teneva la testa in mano che cantava. Questo tanto per farci ricordare uno dei più significativi abomini della Rivoluzione francese. A quanto pare le élite rivoluzionarie di Francia non rinunciano ai loro vecchi e vecchissimi simboli o gesti esemplari, come li chiamano loro. Ma c'è stato di peggio, c'è stata appunto una serie di scene, alcune di carattere immorale. Un tempo venivano definiti balletti rosa o balletti gialli a seconda della provenienza, e cioè dei balletti di carattere omosessuale tenutisi sulla Senna, sulle rive della Senna. Non solo di carattere omosessuale, perché oramai non basta l'aspetto dell'orientamento, come si dice oggi, della omosessualità, ma ci vogliono anche tutti gli altri orientamenti o scelte o usanze sessuali, quantificabili non si sa bene tra 35 e 55, secondo alcuni. E quindi abbiamo visto ballare e passeggiare tra musiche, luci e costumi che, più che sfarzosi, bisognerebbe dire di cattivo gusto, abbiamo visto questi gruppi di ballerini o cantanti più o meno omosessuali, ma anche transgender, quindi cosiddette drag queen, e così via. Il peggio è stato, come si è visto benissimo dai documentari, il peggio è stato una duplice rappresentazione, che era un po' il culmine dal punto di vista simbolico delle celebrazioni, una duplice celebrazione che non nell'unica rappresentazione, scusate, che non c'entrava nulla, men che meno, con lo sport, ma che figurava da una parte una sorta di Dioniso, o per dir meglio raffigurato come un Bacco, che voleva vagamente imitare il ritratto del giovane Bacco fatto da alcuni pittori, soprattutto dal Caravaggio. Tra l'altro un Bacco stranamente in pratica nudo e tutto blu, tanto che qualcuno l'ha definito una sorta di gigantesco puffo. Un Bacco che stava in mezzo a cibi, frutta e foglie varie e che è chiaramente un riferimento ai baccanali, cioè a quelle celebrazioni dell'antichità, che però per esempio nell'antica Roma erano vietate, nell'antica Roma pagana. Questi baccanali erano dei momenti in cui si sospendeva, diciamo, la vita civile, si sospendevano le leggi ordinarie di comportamento e ciascuno si comportava come gli piaceva, vale a dire senza freni inibitori, come si dice oggi, anche di carattere sessuale. Tra l'altro la figura di Bacco è molto significativa, Bacco Dioniso, molto significativa in quanto non ha una sessualità precisa, è androgino, sia maschio che femmina, a seconda dei casi e anche degli incontri. E così i suoi seguaci, i partecipanti ai baccanali, quelli reali, intendo, dell'antichità, a volte provocavano gravi disordini e anche omicidi, come è raccontato molto bene e con riprovazione, con condanna, dalla celebre tragedia Le Baccanti, se non ricordo male, di Euripide. E qui quindi abbiamo avuto un collegamento del tutto improprio dei baccanali con le Olimpiadi, che non c'entra assolutamente nulla, perché durante le Olimpiadi dell'antica Grecia non si celebravano baccanali, semplicemente si sospendevano le guerre civili e le guerre tra le città greche, insomma i conflitti, e si sospendevano anche varie attività di carattere ludico per partecipare proprio il più possibile a queste gare sportive tra le città greche che rappresentavano l'unione momentaneamente ritrovata della polis, o meglio della comunità greca. Quindi questo Dioniso, o meglio Bacco, cantante gozzovigliante, che si è visto sulla scena delle Olimpiadi parigine, non c'entra assolutamente nulla, salvo il fatto ovviamente di ricordare che l'idolo del nostro tempo non è ovviamente lo sport, non è probabilmente la competizione, non è nemmeno la sanità fisica facilitata dalle attività sportive, ma è semplicemente, l'idolo del nostro tempo è la gozzoviglia, cioè lo scatenamento delle passioni, particolarmente quelle sessuali e particolarmente quelle androgine, cioè trans, come si dice oggi, transessuali di ogni tipo. E questo è già stato un colpo allo stomaco, oltre che improprio e ingiustificabile, dato il contesto olimpico, ma di pessimo gusto. Ma c'è stato di peggio, perché a questo si è aggiunto una sorta di sfondo, che poi è diventato l'aspetto principale della celebrazione, che è quello che ha più sconcertato e anzi sollevato critiche, perché si è trattata di una sorta di festino, o per dir meglio, non il festino che era più ricordato dalla scena di Bacco di cui prima ho parlato, ma una sorta di cena, anzi una ultima cena, perché abbastanza chiaramente imitava e prendeva in giro il famoso quadro dell'ultima cena di Leonardo da Vinci che possiamo ammirare a Milano nella chiesa santuario di Santa Maria delle Grazie. Ed era però appunto non una rappresentazione dell'ultima cena, ma una parodia blasfema. Non poteva essere un festino perché i festini, men che meno quelli dell'antica Grecia, non si tenevano su un unico tavolo allungato con i commensali che stanno dietro al tavolo e quindi di faccia all'osservatore, perché questa è appunto la scena ideata e dipinta da Leonardo da Vinci proprio per raffigurare l'ultima cena, l'ultima cena di Gesù Cristo prima dell'arresto e della passione. E quindi quello che si voleva imitare, prendere in giro, ma in realtà offendere, era proprio l'ultima cena. Ultima cena che, come sappiamo tutti, è un momento fondativo in un certo senso, assieme alla passione, alla crocifissione vera e propria del cristianesimo, perché è nell'ultima cena che Gesù non solo dà il grande e nuovo comandamento di amarci, ma inizia il sacramento per eccellenza dell'amore, cioè dell'amore di Dio per noi e della comunicazione di Dio per noi, e cioè l'Eucaristia. E proprio questo è stato preso in giro dalla messa in scena delle Olimpiadi, perché si vedeva il classico tavolo leonardesco, però davanti invece dei cibi c'era una specie di impianto hi-fi o comunque computerizzato, una sorta di console, ma soprattutto dietro i partecipanti, cioè i commensali dell'ultima cena, erano delle figure inqualificabili di sessualità non definita, uomini, donne, ma soprattutto uomini vestiti da donne e donne vestiti da uomini, più una bambina cantante, poveretta, coinvolta in questa orrenda scenografia, e in mezzo c'era un personaggio inqualificabile che al posto di Gesù occupava il centro della scena, una sorta di cicciona o ciccione travestito da donna, non si capisce bene, con in testa una strana aureola, una specie di aureola, che però poteva più sembrare una grossa ostia eucaristica. Tutto questo, tenete presente, non un'immagine fissa, non una foto o un dipinto, ma una scenografia, un'immagine in movimento, con canti e movenze di ballo. Questa è stata la scena che ha più scioccato e più ha sollevato giuste critiche e condanne. Cosa è successo? È successo che le critiche e le condanne ci sono state abbastanza numerose, non tanto dalla Francia, devo dire, quanto da di fuori. Dalla Francia è venuta una provvidenziale condanna da parte della Conferenza Episcopale Francese, la quale non poteva evidentemente ignorare questa esibizione blasfema, proprio in un momento di grande manifestazione e di trasmissioni viste in tutto il mondo, quindi in un momento di grande propaganda blasfema, e la Conferenza Episcopale Francese ha giustamente condannato questa esibizione, l'ha condannata non come impropria, inadatta, di cattivo gusto, ambigua, ma proprio come blasfema, offensiva per i cristiani. Altri commenti hanno giustamente fatto notare che una scena del genere è stata fatta per offendere non le religioni, ma la religione per eccellenza, cioè quella cristiana. E infatti non ci sono state né ci potevano essere delle scene parallele che avessero offeso l'ebraismo, per esempio, in Francia c'è una comunità ebraica piuttosto importante, men che meno poteva esserci una scena che avesse offeso l'Islam, visto che in Francia c'è una ancora più importante e soprattutto numerosa comunità islamica, piuttosto suscettibile e vendicativa, che ovviamente avrebbe potuto rispondere all'offesa blasfema in maniera molto drammatica, oltre che dannosa per l'ordine pubblico. Ovviamente gli organizzatori si sono ben guardati dal fare qualche cosa che potesse offendere religioni che reagiscono in vario modo, anche violento, all'offesa, e si è sfogata proprio con l'unica religione che, non che non risponda o non sappia vendicarsi, ma che, data la situazione attuale, è messa sotto gioco, è devirilizzata, e soprattutto il cristianesimo, anche in Francia, non può difendersi direttamente e efficacemente, perché ci sono delle leggi che non soltanto proibiscono l'odio verso religioni etniche, ma proibiscono anche manifestazioni religiose troppo dirette e troppo aggressive, specialmente se sono contro altre religioni. Quindi gli organizzatori hanno scelto facile. Hanno giocato per vincere, nel senso vincere nel senso di offendere e fare scandalo e far parlare di sé senza rischiare nulla come risposta. Questi organizzatori, è bene fare intanto i nomi, sono Thomas Joly e Patrick Boucheron, i quali hanno giocato questa carta della provocazione blasfema. Poi, come spesso accade dopo questo tipo di provocazioni, se la provocazione ottiene successo, ma ottiene anche reazioni troppo vivaci, contrarie, allora scatta subito il meccanismo del chiarimento e della giustificazione. Infatti, gli stessi organizzatori, anche il ministro della cultura e dello sport, che è coinvolto in questa sceneggiata, si sono preoccupati di dire immediatamente dopo che non si trattava in realtà di una provocazione verso il cristianesimo, perché la scena di Dioniso o Bacco era semplicemente una rievocazione di antichi baccanali pagani, riproposti come modello per il nostro tempo, ovviamente, e la scena dei commensali di quella cena non era l'ultima cena di Leonardo parodiata in senso blasfemo, ma era semplicemente un festino degli dèi. Solo che anche qui la giustificazione non ha attecchito, ed è ovvio perché si tratta di una giustificazione a parte postuma e affrettata, ma anche sciocca. Perché nessun ritrattista, nessun artista ha mai ritratto un festino degli dèi, come si pretende, nei termini che in realtà evocano l'ultima cena, e particolarmente proprio l'ultima cena dipinta da Leonardo da Vinci. Infatti, i personaggi, le movenze e le musiche di questa cena, chiamiamola così, non sono da festino degli dèi antichi, ma sono prese in giro dell'unico vero Dio moderno, cioè di nostro Signore Gesù Cristo. Dunque una bestemmia. Questa giustificazione, avanzata da qualcuno, è stata talmente debole che è stata subito ritirata. Per cui gli stessi organizzatori della sceneggiata hanno immediatamente dopo dovuto ammettere, di fronte alle smentite, che sì, diciamo, in realtà si trattava di una parodia dell'ultima cena, però non diretta, ma indiretta, vale a dire facendo riferimento a un fotografo e pittore olandese che diversi anni fa ha fatto una parodia dell'ultima cena proprio di Leonardo da Vinci. Quindi hanno preteso di dire non si tratta di una parodia dell'ultima cena descritta dai Vangeli, ma è una parodia dell'ultima cena dipinta da Leonardo da Vinci. Quindi hanno dovuto ammettere la fonte immediata. Rimane però il fatto che l'ultima cena di Leonardo da Vinci cosa rappresenta? Rappresenta l'ultima cena del Vangelo. E quindi in realtà hanno indirettamente confermato che l'intenzione è, con le caratteristiche che abbiamo visto, oggettive quindi, l'intenzione era ed è quella di prendere in giro la cerimonia fondante del cristianesimo, il sacramento dell'amore in particolare. Quindi, poi capita bene questo accostamento, no? Da una parte hanno messo l'amore pagano disordinato, o diciamo meglio, la sensualità pagana disordinata e anche violenta, rappresentata da Dioniso, o meglio Bacco, e hanno messo in collegamento, un po' sullo sfondo, una rappresentazione, però questa volta blasfema, del vero amore cristiano e del sacramento dell'amore fondati da Gesù stesso nell'ultima cena descritta dal Vangelo. Quindi questa è stata la impostazione voluta dagli autori. In un primo momento hanno tentato di negarla, come ho detto, poi hanno dovuto confermarla. Chiaramente, poi altre fonti si sono disinteressate della cosa, persino la comunità europea ufficialmente ha emesso un comunicato in cui ha elogiato questa inaugurazione scenografica dei Giochi Olimpici parigini, parlando di celebrazione della fratellanza, dell'amore e della pace. Difatti si vede come in questo periodo, anche a Parigi, si intende per fratellanza, per amore e per pace. Tra l'altro una fratellanza anche qui resa in maniera volutamente ambigua, anzi doppia, perché il vecchio motto della Rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, la terza, che era messa in evidenza come la più importante, cioè la fraternité, la fratellanza, è stata doppiata come fraternité e sororité, cioè fratellanza e sorellanza, perché in base al nuovo catechismo e alla nuova censura della cancel culture, non si può parlare solo di fratelli, quindi sesso maschile, ma bisogna perlomeno aggiungere le sorelle, quindi la sorellanza di sesso femminile, in attesa magari di trovare un terzo genere, un neutro che li unifichi in una unica espressione. E questo è, diciamo, quello che è accaduto, smascherando le finte giustificazioni e mettendo in luce le vere provocazioni. Termino qui la prima parte del mio colloquio. Facciamo adesso una breve pausa musicale. Tra poco avvieremo la seconda parte che svilupperà con commenti quello che è successo ed è scritto dalla prima. A tra poco dunque. Benone, dopo questa musichetta che ci ha un po' sollevato dalle amarezze provocate dalla strema scenografia delle Olimpiadi, dell'inaugurazione delle Olimpiadi parigine, affrontiamo adesso un altro aspetto di tutta questa faccenda, perché si è tentato ovviamente di giustificare questa scenografia. Scenografia che tra l'altro non è neanche molto ben riuscita, specialmente dal punto di vista sportivo, perché gli atleti partecipanti hanno avuto un ruolo veramente minimale come semplici spettatori, in pratica, in delle barche galleggianti che sfilavano sulla Senna. Quindi anche qui l'aspetto sportivo è stato ridotto proprio al minimo, mentre invece è stato dato il massimo rilievo a queste scenografie fatte con i grandi mezzi oggi a disposizione che permettono giochi di luci, suoni, sfondi, apparizioni improvvise, eccetera, a volte anche mostruose, per dire la verità, che hanno fatto da contorno però a questi aspetti, a queste sceneggiate di carattere o moralmente offensivo o religiosamente offensivo, cioè blasfeme verso, guarda caso, una sola religione, quella cristiana. Mentre invece quella pagana è stata implicitamente celebrata, anche se in forme, per la verità, abbastanza banalizzate, che non avrebbero certo accontentato i pagani dell'antica Grecia e delle antiche Olimpiadi. Ma comunque rimane la domanda: come mai gli organizzatori si sono impegnati in una impresa di questo tipo, sapendo che avrebbe potuto suscitare delle reazioni notevoli? E a questo punto bisogna fare delle osservazioni. Per esempio, alcuni hanno notato che, o meglio, hanno cercato di far credere che in fondo tutte queste manifestazioni, anche quelle più immorali o blasfeme, erano un tentativo così di mettere in evidenza le cosiddette diversità, quelle che caratterizzano cioè non la maggioranza, neanche la maggioranza dei francesi, nemmeno quella dei parigini, men che meno quelli degli atleti, ma mettere in evidenza le caratteristiche e anche quindi le pretese di minoranze, minoranze di vario tipo, che vanno da quella etnica a quella sessuale, ovviamente, di vario tipo, quella culturale, quella artistica, eccetera, eccetera. È una balla, come è stato giustamente notato da alcuni vari giornalisti, tra cui mi piace segnalare, per esempio, Marcello Veneziani e Francesco Borgonovo. Hanno fatto giustamente notare che qui non si tratta di quello che è stato fatto a Parigi, non è che abbiano messo in evidenza delle caratteristiche o forse anche dei diritti di minoranze rispetto alle maggioranze. Hanno fatto molto di più, cioè qui le minoranze sono presentate come modello, come elite. Quindi non semplicemente come delle comunità quantitativamente meno numerose che quindi bisogna far mettere in evidenza. Tra l'altro queste minoranze sono da molti anni nella massima evidenza, tanto che oscurano le maggioranze. Ma si tratta di una cosa ben diversa, cioè queste minoranze sono state presentate non semplicemente come minoranze, ma come elite e come modello, o meglio, innanzitutto come modello, modello di comportamento, stile di vita esemplare, compresa l'aspetto della pedofilia, che non è mancato anche nelle celebrazioni inaugurali parigine. Quindi queste minoranze, per esempio sessuali, vengono presentate non come semplici minoranze, magari un tempo, molto tempo fa, emarginate, perseguitate, vengono presentate oggi come modello di comportamento, come autori di stili di vita esemplari che quindi devono essere imitati da tutti. E in prospettiva, quindi, questi modelli, stili di vita di minoranze devono diventare caratteristiche delle maggioranze. Questo già noi lo vediamo nel mondo dello spettacolo, nel mondo della moda, nel mondo della canzone, nel mondo in parte anche culturale, ma chi conosce per esempio il mondo finanziario sostiene che anche nel mondo finanziario le cosiddette elite LGBTIQ più, eccetera, eccetera, cioè insomma le varie forme di gusti e percezioni sessuali vari, anche nel mondo, per esempio, finanziario, non sono affatto pochi. Non, certamente sono una minoranza, ma una minoranza quantitativamente una minoranza, ma qualitativamente un gruppo molto influente. Tempo fa lo ammetteva uno del gruppo, cioè del gruppo della moda, Armani, che a chi diceva in maniera un po' derisoria, ma come mai nel mondo della moda ci sono tanti omosessuali, gente sessualmente strana, eccetera, Armani giustamente ha detto: voi criticate il mondo della moda, ma io ho a che fare con il mondo della finanza, perché la moda senza la finanza non sopravvive. Cioè, andate a vedere nel mondo della finanza quanti sono questa gente. Saranno pur sempre una minoranza, ma una minoranza consistente e soprattutto molto influente. Quindi il giochetto delle minoranze un tempo emarginate, perseguitate, che adesso bisogna rivalutare e mettere in evidenza, è molto di più, cioè mira a qualcosa di molto maggiore, ossia presentare queste minoranze, specialmente le minoranze sessuali, come un modello di comportamento che inaugura, fonda, propaganda lo stile di vita del futuro e che quindi dovrà essere imitato dalle maggioranze. Se poi le maggioranze, cioè la gente normale, per dirla con il vecchio linguaggio oggi criticato, se la gente normale non accetta questo cambiamento, questa transizione, dove la parola trans allude anche al transessualismo, ma anche al transumanesimo, se le maggioranze non accetteranno questa transizione, cioè di adeguarsi, a questo punto allora le minoranze faranno valere gli strumenti politici e anche giuridici, oltre che propagandistici, come abbiamo già visto, per imporre alle maggioranze non solo i diritti, ma anche le usanze di queste minoranze. Questo non lo dico io, ma lo hanno detto da decenni i grandi propagandisti di queste minoranze di vario tipo, da Danieli, non il giornalista, parlo del grande propagandista dell'omosessualità, Mauro, mi sembra, Danieli, a Guy Debord, grande propagandista di queste minoranze nel campo della comunicazione, e a vari personaggi che dicono e scrivono esattamente questo, cioè le maggioranze dovranno adeguarsi alle minoranze, anzi alla nostra minoranza. E questo è l'aspetto, diciamo, del giochetto di maggioranza-minoranza. Ma poi c'è l'aspetto della religione. Come abbiamo detto prima, di religione si è parlato pochissimo. Si è presentato in maniera un po' banalotta e un po' volgare il vecchio paganesimo dionisiaco, della figura di Bacco, per esempio. E soprattutto si è attaccato il cristianesimo. Ora, come mai ce la sono presa proprio con il cristianesimo? La Francia di oggi è una Francia da molto tempo laica, cioè in realtà vuol dire laicista. Laicista non vuol dire soltanto che mette tutte le religioni sullo stesso piano, ma vuol dire che fa differenza, sa fare differenza, sa per esempio distinguere tra le religioni, diciamo così, inoffensive, tra virgolette, che non possono mettere in crisi il laicismo di Stato e la cultura dominante. E invece le religioni, in realtà poi una sola, quella cristiana, cattolica specialmente, che sono capaci di mettere in crisi appunto il laicismo statale e questo totalitarismo morbido che è tipico di molte nazioni occidentali, particolarmente della Francia. La Francia, nonostante abbia il maggior numero di atei dichiarati del mondo in percentuale, sembra che era addirittura il 45% della popolazione. Nonostante questo, ha sempre a che fare con le religioni, ha sempre avuto dei problemi con le religioni e ce l'ha ancora oggi in maniera molto diversa, perché con l'Islam c'ha un problema di religione immigrata, di religione che si fa valere, si fa propaganda, fa proseliti, non solo si difende, ma anche attacca con la discriminazione e la violenza. Ma il vero problema in realtà del Stato laico e paratotalitario francese, e non solo francese, è con il cristianesimo, perché il cristianesimo, pur non ricorrendo alla violenza, pur non pretendendo che i dogmi e le leggi cristiane siano automaticamente inserite nella legislazione e imposte dalle istituzioni e dai poteri statali, tuttavia il cristianesimo in Francia ancora esiste e resiste, anzi, in un certo senso, comincia a fare concorrenza all'Islam come fenomeno in crescita, perché crescono le conversioni al cristianesimo. Quindi non è solo una faccenda di resistenza di famiglie storicamente cristiane e cattoliche che hanno molti figli e quindi continua per generazione questa presenza attiva cristiana in Francia. No, c'è anche il fenomeno nuovo che è stato recentemente calcolato con molta attenzione delle conversioni al cristianesimo, cioè francesi che provenienti o da una vaga religiosità o da un mondo islamico o addirittura provenienti dall'ateismo, si sono convertiti, hanno cominciato a riconvertirsi al cristianesimo. Cioè sta aumentando in maniera considerevole in Francia il fenomeno del battesimo degli adulti che si convertono alla Chiesa e alla Chiesa cattolica principalmente. Questo è un fenomeno molto interessante, molto significativo e che ci dà molta speranza, ma che irrita ovviamente in maniera profonda i potentati laicisti, specialmente occidentali e specialmente francesi. Quindi ecco perché un presidente laicista, laicone come Macron, il suo ministro della cultura e i suoi accoliti che hanno gestito la carnevalata blasfema di Parigi, sono molto irritati da questo fenomeno di ritorno e loro lo vedono con più preoccupazione che non il fenomeno della crescita aggressiva dell'Islam in Francia. E questo è già molto significativo. Non temono gli attentati islamici o le occupazioni islamiche di periferie. Temono molto di più le conversioni al cristianesimo e l'influenza del cristianesimo nella cultura francese che ancora persiste. Faccio l'esempio che in Francia la cultura, per esempio laicista francese, è molto debole, molto fiacca, ripete vecchi pregiudizi, vecchi modelli, vecchie bugie anche, che derivano addirittura dall'illuminismo, se non prima ancora dal protestantesimo francese. E questo, mentre invece gli ambienti culturali anche cattolici francesi non solo resistono, ma sono proprio quelli che fanno un'analisi, una critica e anche una proposta di rinascita francese, religiosa, cattolica, per i loro contemporanei, per i loro concittadini. E questa proposta attira ancora oggi, anzi attira di più, perché quanto più cala, diciamo, il prestigio e l'influenza del vecchio laicismo, per non parlare del vecchio socialismo francese, tanto più cresce il prestigio e l'influenza del cattolicesimo. E se questo accade in Francia, che è una delle nazioni più disastrate da questo punto di vista, si trova in una situazione molto peggiore che quella italiana, per esempio, beh, allora questo può accadere anche altrove. Ed è questo che spiega l'accanimento inspiegabile, altrimenti incomprensibile, di questi potentati del mondo della politica, della cultura, della finanza, non solo francese, contro il cristianesimo, tanto da voler provocarlo con una offensiva blasfema in un mondo e in un campo che finora non interessava a nessuno, cioè il mondo dello sport, che a lungo si è tenuto lontano da strumentalizzazioni di questo tipo. Sì, è vero, abbiamo avuto anche degli sportivi che hanno inneggiato al comunismo, abbiamo avuto degli atleti che hanno inneggiato alle Pantere Nere, anche all'Islam. Molto difficile trovare degli atleti che inneggino al cristianesimo, perché lo vivono semplicemente privatamente in casa loro. Sì, però il mondo dello sport è stato finora abbastanza impermeabile, diciamo, a queste infiltrazioni, a questi stimoli. Forse l'intento di Macron con le sue ridicole macroniadi, come le hanno già battezzate sarcasticamente, è proprio quello di prima di tutto rilanciare l'anticristianesimo in un mondo sportivo e in occasione di celebrazioni sportive, ma soprattutto l'intenzione di far riemergere il ruolo della Francia come ruolo laicista di vertice e di comando. Che questo sia riuscito è molto dubbio. E infatti concludo la nostra trasmissione facendo rilevare che le reazioni negative, critiche, anche molto dure, contro le macroniadi e particolarmente le celebrazioni blasfeme che l'hanno inaugurata, bene, le reazioni negative sono state numerosissime e anche autorevoli, anche di personalità autorevoli, magari dalle quali non ci saremmo aspettati una reazione del genere. Abbiamo avuto addirittura delle reazioni fuori dal mondo cristiano. La stessa università islamica dell'Al-Azhar, cioè dell'Egitto, ha condannato queste manifestazioni contro quello che per loro è il profeta, il grande profeta Isa, cioè Gesù. Altro hanno fatto altre comunità, di carattere sia politico che religioso, hanno criticato queste celebrazioni. La stessa delegazione, quella ufficiale degli sportivi russi, che è stata esclusa, come è noto, dalle Olimpiadi per via della faccenda del conflitto russo-ucraino, bene, il rappresentante della esule, diciamo così, rimasta in patria, delegazione sportiva russa, si è dichiarato ben contento di non essere lì a Parigi, di non aver potuto partecipare per via di queste manifestazioni blasfeme e provocatorie verso la religione cristiana. Questo mette però, se vogliamo, in evidenza il fatto che il mondo sportivo italiano finora non ha dato un gran segno di dissidenza, non voglio dire di attacco, di ribellione, di insulto, ma almeno di dissidenza e di non conformità a queste manifestazioni. Ho finito, spero di essere stato abbastanza esauriente e chiarificatore nei commenti. Ci sarebbe altro da dire, e cioè soprattutto il fatto che l'onore di nostro Signore Gesù Cristo nel fondare la sua Chiesa e particolarmente nel fondare il sacramento dell'amore, cioè l'Eucaristia, l'onore di nostro Signore e quindi della sua Chiesa è stato brutalmente infangato, preso in giro, blasfemato. Ed è questo il punto centrale che però dai commenti, specialmente della stampa, è stato, per non dire escluso, certamente molto minimizzato. Noi cristiani invece dobbiamo metterlo in rilievo, perché, come diceva Pio XI, quanto più il nome sacro e divino di Gesù Cristo viene ignorato o emarginato, o calunniato dai consessi internazionali, tanto più i suoi fedeli, cioè i cristiani e particolarmente i cattolici, debbono invece rimetterlo in onore, non solo privatamente con il loro esempio, ma anche pubblicamente, perché pubblica è stata l'offesa, pubblica dovrà essere anche la riparazione. E con questo chiudo ringraziando tutti gli amici che ci seguono per avere seguito questi commenti su un fatto tanto spiacevole e sgradevole, che però non poteva essere, non dico nascosto, ma nemmeno minimizzato, e quindi meritava di essere messo in rilievo con i dovuti commenti. Grazie di tutto, buone vacanze, ci risentiremo più avanti, Ave Maria.